Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Buongiorno a tutti, sono Nicola, collaboratore del forum orologico.it e vi do il benvenuto a una nuova puntata dedicata al mondo dell'orologeria. Oggi parleremo del marchio Seiko, che di sicuro ha segnato profondamente in positivo e in negativo la storia dell'orologeria moderna. Seiko, come vedremo, ha creato probabilmente il primo calibro automatico cronografico con smistamento ruote e colonne, che come vedremo è stato anche utilizzato in una missione spaziale, ha creato il primo orologio al quarzo e ciò ha decretato, come ben sappiamo, la crisi dell'orologeria elvetica degli anni 70, con la morte di molti marchi anche storici. Altri sono riusciti a sopravvivere unendosi molto spesso in gruppi, in holding, per appunto aiutarsi a superare il periodo di crisi. Fortunatamente poi l'orologeria elvetica e svizzera è riuscita a superare questo momento continuando a produrre e a innovare. La storia di Seiko è quindi fondamentale nell'evoluzione dell'orologeria e quindi era indispensabile dedicargli un'intera puntata, probabilmente dedicheremo anche altre. Allora, la storia di Seiko ha inizio nel 1881, quando un giovane imprenditore di 22 anni, Kintaro Hattori, apre il suo negozio di vendita e riparazione di orologi a Tokyo. Solo 11 anni più tardi, nel 1892, acquista una fabbrica in disuso a Tokyo e fonda la Seikosha. Seikosha in giapponese, Seiko significa raffinato, minuto, di successo, mentre Sha significa casa. È qui che Kintaro Hattori produce i suoi primi orologi, che segnano l'inizio di un'azienda che sarebbe diventata una delle più importanti manifatture di orologi al mondo. Negli anni 90 del 1800 il successo degli orologi da parete di Seikosha aumenta e Kintaro cerca di espandere la portata della sua attività. Nel 1895 crea un orologio da tasca, il Timekeeper. Fu un passo avanti fondamentale, senza il quale il futuro di Seiko sarebbe stato sicuramente molto diverso, e che spianò la strada al primo orologio da polso giapponese in assoluto. Infatti Kintaro, nonostante siamo all'inizio del Novecento, quindi gli orologi da tasca la facciano ancora da padrona, Kintaro aveva, era tuttavia determinato ad essere un passo avanti, era nella sua natura, e quindi si imbarcò nell'arduo compito di creare il primo orologio da polso giapponese in assoluto. E ci riuscì nel 1913, creando un trench watch, quindi un orologio da tasca modificato con delle anse mobili per poter essere indossato al polso, con il marchio Laurel. All'inizio l'azienda riusciva a produrre solo 30, 40, 50 orologi al giorno, ma per gli standard dell'epoca era comunque molto avanti, quindi in vantaggio rispetto alla concorrenza. Nel 1923 vi fu un grande terremoto nel Kantō, che rase al suolo la sede dell'azienda e la fabbrica Seikosha. Si dovette quindi ricominciare dall'inizio e proprio in quell'occasione fu creato il primo orologio da polso marchiato Seiko. Quindi per la prima volta vediamo il marchio Seiko apparire su un quadrante. 1924. Nel 29, con l'espansione della rete ferroviaria nazionale giapponese, le ferrovie decisero di scegliere Seiko come fornitore ufficiale. Si narra che spesso i macchinisti intagliassero il legno del pannello di controllo per creare uno spazio per l'orologio da tasca, in modo che fosse sempre visibile mentre guidavano il treno. Nel 1940, siamo ormai alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, viene prodotto il modello Tensoku, l'orologio dell'aviazione militare giapponese, anche conosciuto come l'orologio dei kamikaze, che fu appunto utilizzato anche durante la Seconda Guerra Mondiale al polso dei piloti dell'impero giapponese. Nel 1956 abbiamo una tappa importante nell'evoluzione di Seiko e non solo. Infatti, come sappiamo, in questo periodo, negli anni 50, la protezione delle parti vulnerabili dell'orologio, come l'asse del bilanciere agli urti, iniziò ad essere un aspetto fondamentale affinché gli orologi potessero essere utilizzati con tranquillità nella quotidianità. Ecco perché in Svizzera è stato inventato il sistema Inkablock. Seiko sviluppò il sistema Diashock, che è appunto un sistema per la protezione degli urti. In pratica, cioè, assorbe l'urto su una delle parti appunto più vulnerabili dell'orologio, come quello appunto del perno, dell'asse del bilanciere. E quindi, diciamo, viene quindi sia attrito l'urto, ma anche riduce l'attrito, scusate, garantendo un'ampiezza ottimale di oscillazione del bilanciere. Interrompiamo per una breve pausa musicale, ci sentiamo fra qualche minuto, a dopo. Eccoci qui e bentornati. Allora, nel primo blocco abbiamo iniziato a percorrere la storia e l'evoluzione di Seiko. Siamo arrivati al 1959, quindi la soglia degli anni 60, e Seiko brevetta il primo orologio automatico dotato del sistema Magic Lever. Il Magic Lever è un innovativo meccanismo utilizzato negli orologi a carica automatica che, attraverso un semplice sistema ad artiglio, permette, diciamo, in modo efficiente e semplice di trasmettere, diciamo, l'oscillazione della massa oscillante, quindi del rotore, al bariletto per permetterne la ricarica. Diciamo, di sicuro, diciamo, è stato ed è tuttora utilizzato, quindi è un sistema formato da pochissime componenti, per cui, diciamo, la sua produzione era molto molto semplice, nonostante la struttura e l'idea fosse complicata. Il Magic Lever garantisce anche la massima efficienza e appunto è anche, diciamo, una parte non soggetta eccessivamente ad usura, e questo quindi garantisce prestazioni ed efficienza per un periodo di tempo prolungato. Nel 1960 viene anche prodotto il primo orologio della famiglia Gran Seiko. Seiko ha sempre avuto diverse fasce di orologi, oltre a tipologie differenti, come abbiamo visto e come vedremo, diver, cronografi, eccetera, anche, diciamo, target destinate a pubblico differente, anche ad un pubblico esigente. Era stata creata appunto la serie Gran Seiko. Era il 1960 quando, in cima alle montagne della prefettura di Nagato nel Giappone centrale, un piccolo team formato da orologiai più esperti e qualificati di Seiko fu incaricato di creare il miglior orologio che fosse in grado di fare. Gran Seiko doveva rappresentare l'apice dell'eccellenza di Seiko in orologeria meccanica e offrire i massimi standard in termini di precisione, leggibilità e durata. I modelli Gran Seiko sono stati gli unici modelli, diciamo, non svizzeri a superare, diciamo, con successo i severi test dell'ente per il controllo della marcia VURE. Quindi, diciamo, erano oggi caratterizzati da un'enorme eccellenza. Arriviamo al 1964, Olimpiadi di Tokyo, e Seiko fornisce 1278 dispositivi per il cronometraggio. In tale occasione fu anche presentato il primo orologio da polso giapponese dotato di cronometro. In occasione delle Olimpiadi 1964 venne anche, diciamo, creato, oltre, appunto, abbiamo visto, un Seiko, diciamo, con funzione di cronometro, anche il Seiko Wartime, il primo GMT di casa Seiko, con ghiera interna a rotazione bidirezionale, consentiva di scegliere fra i fusi orari di 24 grandi città del mondo. Siamo agli anni 60, come sappiamo, alla fine degli anni 60, il mondo della subacquea ha sempre più successo, sia in Europa che, come abbiamo visto nel punto precedente, anche negli Stati Uniti vengono realizzati modelli diver, anche se ovviamente decide di buttarsi in questo settore. Ecco perché viene prodotto nel 1965 il Seiko 62 Mass, uno skin diver con una corona molto grande, un bracciale Tropic, ghiera imbacchierite, quindi simile come struttura e come fisionomia agli orologi di successo nel mondo occidentale. Quindi questo qui è stato il primo orologio subacqueo realizzato in Giappone, impermeabile fino a una profondità di 150 metri. La corona di carica era progettata con una doppia impermeabilizzazione per resistere all'alta pressione, designato appunto per l'uso da parte dell'ottava spedizione giapponese di ricerca in Antartide. nel 1969 viene anche prodotto il primo calibro cronografico. Interrompiamo per una breve pausa musicale, ci vediamo fra qualche minuto, a dopo. Eccoci qui e bentornati. Allora, abbiamo visto come gli anni 60 sono stati anni di fermento in casa Seiko, con il primo calibro con funzione di cronometro, con il primo diver. Ecco, abbiamo accennato, nel 1969 viene presentato il primo orologio cronografico automatico al mondo, dotato sia di innesto verticale che di ruota colonna. Il calibro 6139, era dotato di Magic Lever, come abbiamo visto, con innesto verticale, e fu presentato il 21 maggio del 69 con il modello denominato, nome ufficiale, 61 Speed Timer. Tuttavia il movimento esisteva già da gennaio dello stesso anno, ancora oggi si possono trovare esemplari risalenti a quell'epoca. Seiko però pubblicò il primo annuncio pubblicitario per un cronografo automatico a febbraio di quell'anno. Sembrava che l'azienda non fosse a conoscenza del fatto che il 61 Speed Timer fosse il primo calibro cronografico a carica automatica con smistamento ruote colonne. Nello stesso anno Seiko era già impegnata in un altro progetto importante e rivoluzionario, come quello del lancio dell'orologio al quarzo Astron, che fu appunto presentato alla fine del 69. Quindi più o meno nel periodo. Nel dettaglio, il Seiko Quartz Astron fu presentato a Tokyo il 25 dicembre del 1969. Ecco, abbiamo detto, rappresenta il primo orologio al quarzo al mondo. Offriva prestazioni ineguagliabili. Era accurato entro i 5 secondi al giorno, 100 volte più preciso di un qualsiasi altro orologio, e funzionò in modo continuo per un anno intero, cioè di 250 volte più a lungo rispetto alla maggior parte degli orologi meccanici. Questo segnò un cambio epocale nell'utilizzo dell'orologio, e anche, come abbiamo detto, decretò anche la crisi dell'orologeria svizzera tradizionalmente meccanica. Alcuni marchi si adeguarono al quarzo, altri no, ma fortunatamente, superato questo periodo, si è ritornato di nuovo ad apprezzare l'orologeria meccanica. Nel 1973 fu presentato il primo orologio ad utilizzare un display a cristalli liquidi a 6 cifre per indicare l'ora, in grado di visualizzare continuamente l'ora, i minuti e i secondi su un display a cristalli liquidi a effetto di campo. Questo innovativo orologio digitale attirò molto l'attenzione quando fu presentato nell'ottobre, specialmente nell'ottobre del 73, mentre nel 1975 fu realizzato il primo orologio digitale multifunzione al mondo. Arriviamo al 1975. Abbiamo visto come già nel 68 Seiko era impegnata nella realizzazione di orologi subacquei. Abbiamo visto il 62 Mass della metà degli anni 60. Nel 75 fu presentata la linea professionale di Seiko, quella che oggi viene chiamata con nome Prospex, presentata con la presentazione di un diver 600 metri, il primo orologio subacqueo al mondo con cassa in titanio. Questo orologio aveva di sicuro caratteristiche all'avanguardia. Ci vollero ben 7 anni di ricerca per arrivare a progettare questo orologio, che era leggibile a grandi profondità, con una guarnizione impermeabile all'elio e, come abbiamo visto, una cassa in titanio. Questo stabilì anche un nuovo standard per gli orologi subacquei. Nel 1986, scusate, venne presentato il movimento Kinetic alla fiera di Basilea con un acronimo AGM. Questo nuovo movimento convertiva l'energia del movimento cinetico in energia elettrica. Il primo orologio commercializzato con il movimento AGS fu introdotto nel 1988. Nel 99 fu realizzato il primo cronografo automatico con tecnologia Kinetic. Nel 90 la Hattori Seiko cambia definitivamente nome in Seiko Corporation. Il 1985 vede Seiko acquisire un altro marchio storico come Orient, mentre nel 1996 entrano in scena i diver forse diciamo più conosciuti e ricercati, cioè quelli della famiglia SKX, fra cui spicca il best seller, il Seiko SKX 007 con il diciamo collaudato calibro 7S26, progettato appositamente per essere robusto ed offrire la massima affidabilità ad un costo ridotto. Nel corso degli anni si sono guadagnati un posto speciale nel cuore degli appassionati, la famiglia Diver SKX, diventando una sorta di oggetto di culto, soprattutto in seguito alla decisione di Seiko di interrompere la produzione dopo oltre 20 anni dalla loro uscita. Nel 2001 Seiko diventa una holding e nel 2000, precisamente luglio del 2007, cambia nuovamente il nome in Seiko Holding Corporate. Arriviamo al 2003, quando viene lanciato il primo orologio kinetico con calendario perpetuo programmato fino al 2100 e il 14 settembre del 2005 viene lanciata la nuova, diciamo, evoluzione dei momenti kinetic, cioè la famiglia Spring Drive. Interrompiamo per una breve pausa musicale e ci rivediamo fra qualche minuto. A dopo! Eccoci qui e bentornati. Allora, abbiamo ripercorso la storia di Seiko, abbiamo visto come Seiko ha realizzato il primo orologio al quarzo, il primo orologio con display ai cristalli liquidi, il primo orologio cronografico automatico, si è cimentata anche nel settore dei diver, producendo anche diver con profondità, in grado di esistere a profondità fino a 600 metri. Di sicuro, chi pensa a Seiko Vintage, di sicuro pensa a un Seiko cronografico, in particolare i Seiko della famiglia 6139. All'inizio erano di sicuro orologi economici, ma ben presto sono diventati ricercati oggetti da collezione. In virtù di ciò, ovviamente, i prezzi sono in costante aumento. Un orologio con un Seiko 6139 è quasi un obbligo per un collezionista appassionato del mondo Seiko, anche perché rappresenta una pietra miliare in generale per l'evoluzione dell'orologeria. Ciò che bisogna considerare ovviamente in fase di acquisto è la funzionalità dell'innestro verticale, in quanto 6139 sono spesso un po' rognosi nella fase di riparazione. Allora, questi crono hanno una ghiera in plastica interna che ruota sia in senso orario che in senso antiorario, aziona direttamente dalla corona. La ghiera è fondamentale per misurare gli intervalli temporali, calcolare ad esempio il tempo rimanente oppure fare il countdown per un evento. La corona inoltre viene usata anche per la modifica rapida del giorno della settimana e basta premere per cambiare la data e premerla più a fondo per cambiare il giorno. Nel 1970, quindi un anno dopo l'introduzione del 6139, viene introdotto il calibro 6138 nella versione A e B. Il 6138 A è a 21 joules, mentre il 6131 B ha anch'esso il 21 joules, ma con delle piccole differenze nel meccanismo. Nel 1971, solo per il mercato domestico e quindi il mercato interno giapponese, solo per un anno, fu fatta anche la versione 6138 B a 23 joules, che equipaggiò un solo modello, il Seiko 6138 8000, modello molto raro. Il calibro 6138 viaggia a 21.600 alternanze orarie, sul quadrante sono presenti due subdial, conta minuti e totalizzatore delle ore. La riserva di carica è di circa 45 ore ed ha, il calibro misura circa 27 mm di diametro per 7,9 mm di spessore. Come abbiamo detto, questi calibri hanno smistamento della parte cronografica tramite ruote e colonne e meccanismo di ricarica Magic Lever brevettato da Seiko. Il più noto Seiko 6139 è quello soprannominato Pog. e 6139 nel dettaglio la referenza 6139 6009 venne indossato infatti dal colonnello William Pogue durante la missione Skylab 4, un orologio automatico a gravità zero per un totale di 84 giorni, dal 16 novembre del 1973 all'8 febbraio del 74. La scoperta dell'utilizzo del Seiko anche in una missione spaziale è in realtà una scoperta recente, infatti è avvenuta solamente nel 2007, quando un orologiaio appassionato e molto attento ai dettagli, David Bruno, individuò un Seiko 6139600X, probabilmente la referenza 6009 o 6005, destinata, diciamo, nella foto non è ben chiaro, destinata appunto 6005, era destinato al mercato americano, al polso del colonnello William Pogue. La storia di questo orologio è appunto abbastanza semplice, nel senso che purtroppo ritardò la fornitura di Speedmaster agli astronauti e quindi William Pogue fu costretto ad arrangiarsi utilizzando il suo Seiko 6139, che aveva appunto apprezzato per appunto le funzionalità di stopwatch e la ghiera interna per la misurazione dell'attività dei propulsori. Ovviamente gli Omega fortunatamente arrivarono in tempo per il volo, ma il generale decise comunque di mettersi in tasca il proprio orologio. Dato che l'orologio era stato acquistato nello store della Ellington Air Force Base, nonostante non fosse approvato dalla NASA, fu comunque concesso di portarlo a bordo della navicella. La missione Skylab 4 era presidiata dal colonnello Pogue insieme ad altri astronauti, Gerard Carr e Edward Gibson, ed è stata la terza ed ultima missione umana sulla prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Durante il volo di 84 giorni, gli astronauti hanno eseguito esperimenti relativi alla resistenza umani in assenza di gravità, osservazioni della Terra e del Sole, oltre allo studio delle comete. Mentre la missione è stata appunto un successo, il progetto Skylab è stato purtroppo abbandonato dalla NASA ed è stato sostituito dal programma Shuttle. Nonostante quindi il Seiko 6139 non fu mai formalmente approvato per utilizzo in missione, il colonnello Pogue ha dichiarato che ha funzionato senza problemi durante la permanenza nello spazio, mentre non ha mai eseguito una passeggiata spaziale col Seiko al polso, in quanto ha sempre utilizzato l'Omega Speedmaster Professional approvato dalla NASA, però ne utilizzo all'interno dello Skylab 4 e all'interno della missione è stato alternato all'Omega. Altri Seiko sono stati nello spazio, in particolare il Seiko A827 Yachtmaster Sports 100, che è stato certificato dalla NASA per l'uso sullo Space Shuttle e fu indossato nello spazio anche dall'astronauta John Grunsfeld, e il successivo A829, molto utilizzato nello spazio dall'astronauta negli anni 80. La sua caratteristica è quella di avere un quadrante suddiviso in due finestre ben distinte, oltre alla possibilità di agire nei vari settaggi attraverso la rotazione della ghiera, e questo risultò particolarmente comodo anche in utilizzo con i guanti. Molti gli astronauti immortalati con un Seiko al quarzo, quindi nello spazio, in particolare li vogliamo ricordare Sally Ride, Anthony England, Ray Hardfuhrer e tanti altri. Come abbiamo visto, quindi Seiko entra di sicuro nell'Olimpo dei marchi dell'orologeria, avendo segnato tappe importanti nell'evoluzione dell'orologeria e avendo fornito anche spunti di crescita per l'orologeria svizzera. Spero insomma che questa puntata non vi abbia annoiato, ce ne saranno di sicure altre destinate a Seiko, magari analizzando alcuni modelli tipo la famiglia professionale, e nelle successive puntate. Grazie a tutti e buona serata.
Ben ritrovati, sono Torino Embesi, Griffith X sul forum orologico, e ci conosciamo dalle altre puntate già. Questa dovrebbe in realtà essere più che altro una puntata di apertura di una stagione, In realtà la nostra rubrica sta per concludersi per questa stagione e rientrerà in una delle ultime puntate. Però spero che possa essere di aiuto a molti di voi, o comunque fornire un modo per approcciarsi al collezionismo o comunque un inizio che gli possa permettere uno svolgimento sereno e tranquillo di quella che può essere questa passione. Allora, una delle domande che mi vengono fatte più spesso è cosa mi conviene collezionare? Che tipo di orologi compro? Da dove mi conviene iniziare a studiare gli orologi? Oppure, più semplicemente, mi viene fatto vedere un orologio e mi si chiede se lo comprerei o se abbia un interesse rilevante. Beh, allora, io volevo chiarire una cosa: non c'è un modo per collezionare e non c'è un inizio, nel senso che l'inizio ciascuno lo ha nei modi più personali, e anche il modo di approcciarsi a questo mondo è personale. È vero, possiamo essere influenzati da soprattutto altri collezionisti. C'è chi ci aiuterà all'inizio, anzi dobbiamo cercare chi ci aiuta all'inizio a mirare i nostri acquisti, perché dobbiamo sempre considerare che l'acquisto di un orologio non è semplicemente un gesto d'impulso: mi piace, lo compro e basta. Almeno in questo modo si arriva a una strada senza uscita. Perché? Per il semplice fatto che è un mondo vastissimo. La passione è una passione che può diventare forte, e se non la si riesce a gestire e non gli si dà una linea guida, ovviamente non si arriverà mai a viverla con serenità. Ci si ritroverà un giorno magari con 200-300 orologi, tanti dei quali non sono stati comprati a prezzo non congruo, quindi una rivendita comporta una perdita economica. Tanti altri invece sono orologi di scarso interesse, per cui rivendere al prezzo che si è acquistato diventa difficilissimo, quindi rappresentano quello che è un capitale bloccato. Nel momento in cui io ho 100, 200, piuttosto che 600 o 2000 euro bloccati, fermi, perché li provo a vendere al prezzo d'acquisto ma non riesco a venderli, è ovvio che qualcosa l'ho sbagliato. Nel senso che è importante riuscire a gestire la passione e a dare delle regole alla passione. Facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con la storia di collezionisti diversi.